è più intelligente pensare da prima che se qualcosa esiste deve avere un senso, no? Altrimenti non esisterebbe. Quindi si tratta di trovare un senso. Ora guardate un po' cosa dice Rudolf Steiner. A titolo di informazione dice: c'è una regia molto più ampia di quella che noi conosciamo al nostro livello di coscienza, che sa, quindi questo che ho chiamato l'essere dell'amore, alla cui consapevolezza sono presenti livelli evolutivi molto più vasti, sa che una evoluzione umana non è possibile senza che ci siano sempre di nuovo esseri umani che muoiono molto giovani, molto da giovani, e senza che ci siano esseri umani che muoiono molto da vecchi. Così come non è possibile avere un organismo fisico così perfetto senza che sia esposto alla malattia. Per avere un organismo umano in modo da essere sicuri che la malattia non può avvenire, bisognerebbe rinunciare a che sia così perfetto. E bisognerebbe rinunciare alla libertà umana di strapazzarlo. Se vogliamo la libertà umana di strapazzare l'organismo umano, dobbiamo avere un organismo strapazzabile. Ma allora perché ci lamentiamo che c'è la malattia? La malattia è proprio la prova della libertà. Se ci fosse un organismo umano non passibile di venire maltrattato, l'essere umano non potrebbe maltrattarlo, quindi non sarebbe libero. Se invece vogliamo un essere umano libero, in grado di maltrattare, se lo vuole, il suo corpo, dobbiamo avere un corpo maltrattabile, quindi passibile di malattia. Quindi lo stesso fattore di malattia, che noi vediamo come negativo forse, è soltanto il risvolto necessario della libertà. Se vogliamo la libertà, dobbiamo dare all'essere umano la possibilità di trattare il suo corpo in un modo non consono al corpo, cosa che gli animali non possono. Malattie vere e proprie, noi le chiamiamo malattie, non esistono negli animali, sono tutti fattori di natura, non malattie vere e proprie. Ora ritorno al fatto delle morti da piccoli e delle morti da molto vecchi. Siccome le morti da molto vecchi le accettiamo maggiormente perché, lo sapete, essere vecchi è quella cosa che tutti vorrebbero diventare e nessuno vorrebbe essere. Ognuno vorrebbe diventare vecchio, ma nessuno vuole essere. Allora, lasciamo da parte il fatto di persone che muoiono da molto anziani, prendiamo questo mistero di persone che muoiono da piccoli. Rudolf Steiner dice: se non ci fossero bambini che muoiono, un bambino che muore compie il sacrificio, anche se i genitori, se le persone circostanti a livello di coscienza ordinaria non sanno perché avviene questo, noi dobbiamo porci il quesito se in questo bambino non ci sia un io superiore che forse addirittura ha preso la decisione ancora prima di nascere di morire da piccolo, e questo io superiore può darsi che sappia il perché. E uno dei motivi per cui è assolutamente necessario che ci siano bambini piccoli che muoiono è che soltanto morendo molto piccoli si immettono nel cosmo forze di volontà necessarie all'evoluzione. Sono tutti gli ideali evolutivi che questo essere umano avrebbe esplicato sulla Terra se fosse vissuto fino a 60, 70, 80 anni. Compiendo il sacrificio di rinunciare a esplicare queste forze di volontà che sono nel suo corpo eterico, direbbe la scienza dello spirito, nel suo corpo astrale, nel suo io spirituale vero, ci sono io umani superiori in base alla loro cristificazione passata, che decidono di morire da bambini in modo da mettere a disposizione di altri esseri umani queste forze volitive. Per esempio, dice Rudolf Steiner, noi avremmo tanti esseri umani che non sarebbero in grado di incarnarsi oppure che porti di fronte allo sguardo prospettivo dell'incarnazione che sta per avvenire, guardando la vita come si svolge oggi sulla terra, con l'inquinamento della terra, con i problemi che ci sono, con le malattie che ci sono, con le depressioni che ci sono, prenderebbero uno shock tale che non riuscirebbero a incarnarsi veramente. Quindi tutti i fenomeni, in termine tecnico, di idiozia, di malattia mentale, eccetera, molti di questi casi sono esseri umani che non sono riusciti ad afferrare totalmente la corporeità, a incarnarsi totalmente, proprio perché prima della nascita, guardando alle condizioni incarnatorie, al modo di vivere degli esseri umani di oggi, hanno preso una paura tale da ritrarsi e quindi non ce l'hanno fatta a incarnarsi del tutto. Per aiutare questi esseri umani che fanno fatica a desiderare fino in fondo l'incarnazione, perché sentono ripulsa di fronte al nostro modo di vivere oggi, per portargli incontro forze volitive che vogliono la terra, che vogliono amare lo stato incarnatorio, ci sono altri esseri umani che nel loro io superiore, intriso di forze di amore, decidono di morire da piccoli. Rudolf Steiner dice: portano incontro a questi altri esseri che lottano per potersi incarnare, portano incontro Erdenschwere, una gravità terrestre che altrimenti mancherebbe. Perché cosa portano nel mondo spirituale questi bambini morti piccoli? Un infinito amore alla terra che non hanno esplicato sulla terra. Ideali terreni, intenzioni di tutta una vita sulla terra. Portano incontro ai nascituri l'amore alla terra, altrimenti avremo una umanità che rischia di disaffezionarsi sempre di più nei confronti della terra, perché le condizioni di incarnazione diventano sempre più disumane. Adesso pensate un po', il nostro tema questa mattina è il rapporto personale con l'essere dell'amore. Una mamma che vede, che fa l'esperienza del bambino piccolo che muore, considerate la differenza tra non avere la minima idea di un possibile significato bellissimo di questo sacrificio e quindi di passare una tragedia di non significato, di non senso, di assurdo, oppure cosa significa accompagnare questo mistero con la consapevolezza del fatto che c'è un essere dell'amore che alberga in sé il cammino totale di tutta l'umanità, dove noi siamo destinati a diventare l'organismo vivente di questo essere dell'amore, noi siamo inseriti in questo essere dell'amore come le membra, i membri sono inseriti in un corpo. Molti di voi si ricorderanno la dicitura tradizionale del corpo mistico di Cristo, una dicitura bellissima, significa l'umanità è un organismo vivente e l'io di questo organismo, quindi la compaginazione unitaria, il senso unitario che raccoglie l'armonia di tutti questi esseri è l'essere dell'amore. Questa mamma cui è morto il bambino piccolo, si dice, nella fantasia morale di questo essere dell'amore, che distribuisce l'osmosi delle forze amanti in tutta l'umanità, ha chiesto a mio figlio di compiere questo sacrificio per gli altri membri del suo organismo umano, in modo da dare, da infondere forze incarnatorie, forze di amore per la terra, ad altri esseri umani che altrimenti non trovano il coraggio di nascere sulla terra. È possibile che una mamma viva la morte del bambino piccolo in quest'altro modo? Sì, è possibile. È possibile in base a un tutt'altro rapporto che forse prima non c'era e che ora sorge, è un rapporto reale e lo vedete che lo si può costruire, è un fatto di coscienza, è un fatto di amore, è un fatto di crescita interiore, ma tutto questo può avvenire se in questa mamma, questa è la mamma più semplice di questo mondo, sorge una consapevolezza e un rapporto con l'essere dell'amore, la cui fantasia morale è così sovrana, così sublime da abbracciare l'intreccio unitario dei cammini umani e l'osmosi di forze e i sacrifici reciproci che sono necessari. Una mamma non è abituata, forse, a questo mistero dei sacrifici immensi da fare per un altro essere. Ma proprio in base a questo amore ha fatto nascere questo bambino. Ed ora si trova di fronte allo stesso mistero dell'amore del suo cosiddetto bambino per tutta l'umanità. In questo modo ho forse spiegato il mistero, l'ho banalizzato? No, no. Non si banalizza, diventa sacro, ma lo si vive in tutt'altro modo, attraverso un ampliamento di coscienza che assurge ai livelli di una umanità che è un organismo unitario, dove siamo membri gli uni degli altri, senza sentimentalismi, perché o è vero o è reale oppure non è vero. Nella scienza dello spirito non esistono sentimentalismi, esistono cose vere o cose non vere. In questo modo l'affermazione tradizionale, che è diventata un po' stantia, che è diventata un po' non recuperabile o difficilmente recuperabile in chiave di coscienza, l'affermazione tradizionale che l'umanità è una famiglia sola, queste affermazioni che ci sono state date in chiave più di fede, di cuore, di sentimento, o le recuperiamo in chiave di conoscenza oggettiva, scientifica, oppure siamo perduti. Però in chiave di scienza dello spirito si recupera totalmente l'affermazione fondamentale che l'umanità è un organismo unico. In senso realissimo, però l'umanità come organismo unico è un fatto di coscienza, è un fatto spirituale, perché a livello materiale, a livello fisico, minerale, materiale, non siamo un organismo unico, ognuno è separato dagli altri. Quindi questo livello dell'unitarietà dell'umanità non è un livello fisico, è un livello da conquistare in chiave di conoscenza, in chiave di amore, in chiave di cammino interiore. Ma è proprio questo il compito della vita, è proprio questo il bello della vita: entrare in orizzonti cosmici, conoscitivi, sempre più vasti, sempre più ampi, sempre più profondi. Un altro esempio di questo cammino scientifico, spirituale, che mi permette in un modo tutto nuovo un rapporto con l'essere dell'amore, con l'essere della terra, con l'essere dell'umanità. Tanti nomi gli si possono dare, ognuno trova il suo nome. E così come ognuno trova il suo modo di rapportarsi a questo mistero dell'unità dell'umanità. Il cosiddetto Cristo è il mistero dell'unità dell'umanità, e dell'unità dell'umanità con la terra, con la natura, dell'unità dell'umanità col cosmo. Il problema con la tradizione è veramente tutto un problema di consapevolezza, di gradini di consapevolezza, che nel nostro passato, un po' infantile, e così doveva essere, non c'era ancora la possibilità di recepire certi assunti o certe affermazioni in chiave di conoscenza, e adesso c'è proprio il desiderio, spesso inconscio, di recuperare tante affermazioni a livello di conoscenza. E quelle che non riesco a far mie in chiave di conoscenza, le lascio stare per intanto. Non ho bisogno di condannarle, ma le lascio stare. Se sono sorte nel passato avranno anche il loro, la loro legittimità. Importante per me è tutto ciò che conquisto in questo eros conoscitivo del mio spirito e in questa spinta del cuore umano ad abbracciare sempre più esseri e a sentirli parte di sé e sentirsi parte di lui. Un altro esempio che vi volevo dare è il modo in cui Steiner descrive la migrazione dei popoli a livello orizzontale nei primi secoli del cristianesimo. Dal sud veniva da Roma, no, dal centro del mondo, scusate, lì vedete che io sono abituato a parlare in Germania. Da qui andava verso il nord il cristianesimo, comunque dal sud nel senso che è partito in Palestina, è passato un po' per la Grecia. Da questa sfera geografica è sorto un impulso nuovo nell'umanità. Riassumo adesso cose molto complesse. Non sono stati i maggiori pensatori greci o romani a recepire questa nuova ondata di cristianesimo. Lo sapete, l'hanno piuttosto disprezzato, hanno lasciato deperire i poveri cristiani nelle catacombe, oppure qui a Roma hanno fatto spettacoli di pirotecnia. E Rudolf Steiner dice, in fondo, il mistero di questo cristianesimo che cominciava sta nel fatto che ci dovevano essere dei popoli non intrisi di sapienza umana come i greci e poi i romani che l'hanno recepita dai greci, ma dei popoli che avessero delle forze di volontà, delle forze evolutive, piene di dinamismo, ma che fossero ancora come dei bambini. E quindi il cristianesimo si è fecondato nell'incontro con questi longobardi, con questi vandali, visigoti, ostrogoti, eccetera, eccetera, e lì c'era una maggiore forza primigenia per afferrare questo cristianesimo e farlo nascere. Lo Steiner dice, oggi c'è un altro tipo di migrazione dei popoli, non più geografico, orizzontale, c'è un tipo di migrazione dei popoli verticale, e questa migrazione è partita soprattutto nel secolo scorso. Sono fenomeni molto complessi, ma nel secolo scorso è stata un'ondata enorme. Non spaventatevi adesso che uso la parola proletario, ma il proletariato, cioè la massa infima, bassa dell'umanità, ha cominciato a pullulare, a voler venire su, a scuotere un pochino lo strato superiore della cosiddetta borghesia. Tra l'altro queste categorie oggi non sono più... non possiamo più semplificare le cose in questo modo parlando di proletariato, parlando di borghesia. Però quello che Steiner vuol dire è: c'è nell'umanità una grande aspirazione a disattendere gli strati sociali, c'è una grande avversione contro il fatto di venire definiti in base allo strato sociale. E questa avversione è molto umana, è molto bella. È il convincimento che il vero essere dell'uomo non è nella sua divisa esteriore, se ha molti soldi o se ne ha pochi, se porta la cravatta o se va in manica di camicia, eccetera. Tutte queste cose possono avere, hanno la loro importanza, la loro legittimità per la conduzione delle cose di questa terra. Ma il condurre le cose di questa terra è in fondo il fondamento materiale per l'umano vero, ma l'umano vero avviene nell'interiorità. E nell'interiorità c'è questa aspirazione universale dove siamo tutti uguali. In altre parole, questa che Rudolf Steiner chiama la migrazione verticale è il senso della pari dignità degli esseri umani in quanto spirito umano, e la rabbia giusta di fronte al voler stratificare gli esseri umani in base alle divise esterne. E dice, così come per questo pullulare di popoli nordici, come si dice, la migrazione dei popoli barbarici, ecco, questa è la parola che cercavo, i popoli barbarici, per invece i romani erano barbari. Questo movimento enorme dall'Oriente verso l'Occidente, dal nord verso il sud, i popoli barbarici, che poi sono stati quelli che maggiormente, non sapendola così a lungo come i greci e i romani hanno accolto questo impulso del cristianesimo, così come per fecondare questi popoli barbarici dal sud è venuto incontro questo impulso nuovo del cristianesimo, così oggi a questo emergere dal di sotto dell'aspirazione umana alla dignità uguale di tutti gli spiriti umani, che considera le diversità di classe sociale, di divisa o non divisa, come delle cose marginali dell'esistenza, giustamente perché sono marginali, così come dal basso all'alto c'è questa migrazione sociale macrocosmica con tutti i problemi che ne conseguono, dal basso verso l'alto, così oggi viene incontro dall'alto verso il basso, discende verso l'umanità, viene incontro a questo anelito di fratellanza vera, a questo anelito di umanità universale, dove non è importante che io dica a una persona signor professore, ma dove l'importante è che io incontro un essere umano, a questa migrazione immane dall'alto al basso, dal basso all'alto, viene incontro dall'alto verso il basso una scienza dello spirito come impulso di rinnovamento dell'umanità in chiave di fratellanza universale vera. Adesso immaginate cosa vuol dire che spariscono le importanze di primo piano, dei titoli, delle cariche, degli uffici. E sorge una umanità dove la stretta di mano al presidente non è diversa dalla stretta di mano all'ultimo povero di questo mondo. Questo è il senso della scienza dello spirito. Viene incontro a questa migrazione dei popoli verticale. Cari amici, io posso soltanto dirvi che questo pensiero, se lo si coglie fino in fondo, e l'ha espresso Rudolf Steiner in questo modo che io ho cercato, balbettando, di riassumervi, lo so per esperienza che questo pensiero fa paura ad alcuni esseri umani. E potrei dirvi che anche nel mondo finora piccolo delle persone che hanno accolto la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, io vedo, è umano, non prendete questo come critica, è umano e comprensibile, però ciò che io considero come una reale tragedia in fondo è che questa scienza dello spirito, che è sorta per andare incontro a questa aspirazione verso l'umano, in un certo senso dapprima è stata accolta da un ceto socialmente medio o alto. E la mia grande domanda è: cosa possiamo fare perché questa scienza dello spirito scenda veramente incontro per raggiungere il cuore dell'essere umano semplice che cerca la sua umanità? E vedo questo immane travaglio dell'umanità come il compimento del cristianesimo. Il Cristo non è andato da coloro che avevano le cariche, dalle persone importanti. Il Vangelo sottolinea a ogni pagina, è andato dai poveri, è andato dai peccatori, è andato dagli ammalati, dagli stranieri, dagli emarginati. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è per l'uomo che sa di essere povero, perché cerca, non è per coloro che pensano di avere già tutto. E il significato del cammino interiore è la decisione interiore di essere per strada, di cercare. Il cammino è un cammino, non è un essere arrivati. Le due grandi tentazioni rispetto al cammino interiore, una è la tentazione di essere già arrivati, ma allora è finito il cammino. L'altra tentazione è quella di non voler partire, perché ci si è stabiliti, ci si è seduti, si sta bene dove si è. e superamento di entrambe le tentazioni, di essere già arrivati e di non voler partire, è di essere per strada. Ecco il cammino interiore, essere per strada. La scienza dello spirito è un impulso conoscitivo e di amore così infinito che non si è mai arrivati, e se non si vuol partire è meglio non cominciare neanche. E perciò è un impulso che parla al cuore dell'essere umano. Il rapporto personale con l'essere dell'amore, in quanto sorgente e ideale del cammino interiore, è il rapporto personale con l'essere che ha definito se stesso come via, verità e vita. In questa triade c'è tutto un mondo. Io sono la verità. Il rapporto personale con l'essere dell'amore non è un sentimentalismo di andare in chiesa e dire la preghierina. Era così, per il bambino può andare bene ancora così. Io vivo il rapporto mio personale con l'essere dell'amore che si è definito la verità. Quando ricerco la verità, quando mi innamoro della verità, quando mi apro alla verità, quando ascolto un altro essere umano, o un fiore, o un minerale, quello che mi dice, perché so di essere in un cammino di verità, questo è il rapporto con l'essere dell'amore, perché lui è la verità. Noi ci immaginiamo il Cristo troppo come una persona, un essere umano. No, dobbiamo allargare i concetti. Quando io amo la verità, amo il Cristo, amo l'essere della verità. Il rapporto mio personale con l'essere dell'amore, col Cristo, è il mio rapporto con la verità. Con la domanda fondamentale, la cerco o non la cerco la verità? Provo gioia o non provo gioia, per allargare i miei orizzonti conoscitivi sempre di più. Io sono la verità, io sono la vita. La verità è il cammino del pensiero, la vita è il cammino della volontà, delle azioni, degli impulsi volitivi. Io sono la vita. La vita viene uccisa ogni volta che noi agiamo, ci comportiamo in base a conformismo. Ogni volta che veniamo condizionati, quando io vengo condizionato, mi comporto in base a conformismo, mi lascio vivere, non sono io a vivere. Cosa significa vivere? Vivere significa far sorgere dentro di me impulsi di vita nuovi miei, diventare creatore, creare qualcosa, questa è la vita, creare nuovi mondi. Se Cristo dice io sono la vita, il mio rapporto personale con l'essere della vita è la mia esperienza della vitalità, la mia esperienza della creatività, la mia esperienza della fantasia morale. Più faccio l'esperienza di una fantasia morale che crea, che porta alla vita e che non vive soltanto in ciò che è morto, in ciò che si perpetua, in ciò che si ripete, ma che fa sprigionare cose sempre nuove. Faccio l'esperienza di colui che dentro di me è la vita. L'essere dell'amore è la verità dentro di noi. L'essere dell'amore è la vita dentro di noi. Ma siamo noi a vivere nella verità, siamo noi a vivere nella vita. La compenetrazione reciproca spirituale di esseri è un mistero molto grande. Due persone che si amano sono a livello corporeo due persone diverse, però l'osmosi spirituale che avviene è una cosa molto, molto misteriosa. Ora, il cosiddetto Cristo è questa sostanza umana globale di verità. Il Cristo in me è la somma della verità che vive in me. Il Cristo in me è la somma di vita che vive in me. Io sono la verità, io sono la vita. Ma devo fare l'esperienza di essere vivo. Devo fare l'esperienza della fantasia morale, dell'amore. Devo essere fantasioso, voglio essere creativo. e non soltanto dire e non posso, non ce la faccio, sono condizionato qui e non si può e c'è questo da fare e poi vogliono quest'altro eccetera eccetera eccetera, allora sono sempre morto. E nella misura in cui esperiamo dentro di noi il camminare nella verità e l'essere vivaci nella vita, costruiamo un rapporto con l'essere dell'amore in quanto via, io sono la via. L'esperienza dell'essere dell'amore è nell'essere sempre in evoluzione, nell'essere sempre per strada, nell'essere sempre capace di imparare cose nuove, nell'essere sempre capace di amare cose nuove. Quindi questa triade è proprio la triade del pensiero, della testa, io sono la verità, degli arti, degli impulsi volitivi, della creatività, io sono la vita, e questi due poli, della testa e degli arti, si trovano insieme nel cuore, io sono la via. Questa vivacità, questo pulsare del cuore, questo ritmo che va dal pensiero alla volontà, dalla verità alla vita, perché siamo sempre in cammino, siamo sempre capaci di metamorfosi, sempre nuove. E se è vero che abbiamo dedicato questi giorni al cammino spirituale, al cammino interiore, forse possiamo terminare i nostri pensieri dicendo che il rapporto con l'essere dell'amore è l'esperienza dell'essere dell'amore in quanto via, via verso la verità e via verso la vita. L'uomo viatore, l'uomo in cammino, è lo spirito umano, il cuore umano, che esperisce ogni giorno il dinamismo infinito, la potenzialità illimitata dell'essere umano.